Capitolo 27. La signora Nickleby conosce i signori Pike e Pluck, la cui affezione e devozione sono illimitate. Da molti giorni la signora Nickleby non si era sentita più orgogliosa e importante. Nel momento che giunse a casa, essa si abbandonò tutta alle piacevoli visioni che l'avevano accompagnata fin là lungo il percorso. Moglie del baronetto Mulberry Hawk. Questa era la sua idea dominante, moglie del baronetto Mulberry Hawk. Martedì scorso in San Giorgio, Hanover Square, dal molto reverendo vescovo di Landlaff, fu celebrato il matrimonio del baronetto Mulberry Hawk del castello di Mulberry nel Galles del Nord con Caterina, unica figlia del fu signor Nicola Nickleby del Devonshire. Parola d'onore! Esclamò la signora Nickleby. Che suona assai bene. Dopo aver celebrato la cerimonia e le feste che dovevano accompagnarla nella più perfetta soddisfazione di spirito, la visionaria madre si dipinse un lungo seguito d'onori e di trionfi che non potevano non accompagnare Caterina nella sua nuova e splendida condizione. Naturalmente sarebbe stata presentata a corte. Nell'anniversario della sua nascita, che cadeva il 19 di luglio, alle 3:10 antimeridiane, pensò la signora Nickleby in parentesi, perché ricordo di aver domandato che ora fosse, il baronetto Mulberry avrebbe dato una gran festa a tutti i suoi affittuari e avrebbe loro restituito il 3,5% sulla somma dei pagamenti del loro ultimo semestre, come sarebbe stato fedelmente descritto e registrato nelle notizie del gran mondo, con immensurabile piacere e ammirazione di tutti i lettori. Il ritratto di Caterina inoltre sarebbe stato pubblicato in mezza dozzina almeno degli albi d'oro che si stampavano tutti gli anni e sulla pagina di contro sarebbe apparso in bei tipi strofe nella contemplazione del ritratto di donna Caterina Mulberry Hawk del baronetto Dingleby Dever. Forse qualche albo d'oro, con propositi più vasti degli altri, avrebbe potuto contenere anche un ritratto della madre di donna Caterina Mulberry Hawk con una strofa del padre del baronetto Dingleby Dever. Accadono delle cose anche più improbabili. Erano apparsi dei ritratti anche meno interessanti. La brava donna, pensando a questo, assunse inconsapevolmente quell'espressione composta di dolce assopimento che è forse la ragione, essendo comune a tutti i ritratti, della loro bellezza e della loro piacevolezza. Con simili trionfi e castelli in aria, la signora Nickleby si occupò tutta la serata, dopo la sua fortuita presentazione agli aristocratici amici di Rodolfo, e dei sogni non meno profetici ed egualmente promettenti le popolarono il sonno la notte. La mattina appresso stava preparando il suo pasto frugale, involta ancora nelle stesse idee, un po' attenuate forse dal riposo e dalla luce, quando la ragazza che stava con lei, un po' per la compagnia, un po' per assisterla nelle faccende domestiche, si precipitò stranamente agitata nella stanza, annunciando che due signori stavano attendendo da basso nel corridoio il permesso di salir di sopra. «Che Dio mi benedica!» esclamò la signora Nickleby accomodandosi in fretta la cuffia e il davanti. «Se fossero... povera me, lasciarli da basso tanto tempo! Stupida, perché non corri a dire che salgano subito?» Mentre la ragazza si affrettava a obbedire, la signora Nickleby ripose in fretta nella credenza ogni traccia di cibo e di bevanda e aveva appena finito e si era appena seduta con gli sguardi il più che possibile raccolti che ecco presentarlesi due persone, entrambe perfettamente estranee. «Come state?» disse l'una mettendo una gran forza sull'ultima parola della domanda. «Come state?» disse l'altra mettendo tutta la forza sulla prima per dare varietà al saluto. La signora Nickleby si inchinò e sorrise, e di nuovo si inchinò e notò, sfregandosi intanto le mani, che lei veramente non aveva l'onore di conoscerci, disse il primo signore. «Lo svantaggio è stato nostro, signora Nickleby. Non è stato nostro lo svantaggio, Pike?» «Sì, Pluck», rispose l'altro signore. «Ce ne siamo rammaricati moltissimo, credo, Pike», disse il primo signore. «Spessissimo, Pluck», rispose il secondo. «Ma ora», disse il primo, «ora abbiamo la felicità sospirata e agognata. È vero o no che abbiamo sospirato ed agognato questa felicità, Pike?» «Tu sai che è vero, Pluck», disse Pike a mo' di rimprovero. «Lo sentite, signora?» disse il signor Pluck guardando in giro. Udite la testimonianza ineccepibile del mio amico Pike. Ora mi rammento, le formalità nella società civile non si debbono trascurare. Pike? La signora Nickleby. Il signor Pike si mise la mano al cuore e si inchinò. Se dovrò presentarmi con la stessa formalità, disse il signor Plack, se dovrò dire che mi chiamo Plack o chiedere all'amico Pike, il quale ora essendo stato regolarmente presentato è competente all'ufficio, di dir per me, signora Nickleby, che mi chiamo Plack, se debbo affacciare un titolo alla vostra conoscenza per il semplice motivo del forte interesse che io prendo al vostro benessere, o se mi dovrò rivelare a voi quale amico del baronetto Mulberry Hawk? Queste, signora Nickleby, sono tutte considerazioni che lascio determinare a voi. Un amico del baronetto Mulberry Hawk non ha per me bisogno di altra presentazione, osservò con molta grazia la signora Nickleby. È una gioia sentirvi dir così, disse il signor Plack avvicinando una sedia alla signora Nickleby e adagiandovisi. È una cosa che consola sapere che avete in tanta stima il mio eccellente amico baronetto Mulberry. Una parola all'orecchio, signora Nickleby. Il baronetto sarà un uomo felice quando lo saprà. Sì, signora Nickleby, un uomo felice. Pike, siediti. La mia buona opinione, disse la signora Nickleby, e la povera donna esultò all'idea d'essere meravigliosamente acuta, la mia buona opinione non può essere di molta importanza per una persona come il baronetto Mulberry. Di molta importanza, esclamò il signor Plack. Pike, di quale importanza è per il nostro amico baronetto Mulberry la buona opinione della signora Nickleby? Di quale importanza? Echeggiò Pike. Sì, ripete Plack, non è della massima importanza? Della massimissima importanza, rispose Pike. La signora Nickleby non può immaginare, disse il signor Plack, l'immensa impressione che quella dolce fanciulla ha. Plack, gli disse l'amico, attenti. Pike ha ragione, mormorò il signor Plack dopo una breve pausa. Non dovevo dirlo. Pike ha ragione da vendere. Grazie, Pike. Ora, veramente, diceva fra sé la signora Nickleby, non ho mai visto tanta delicatezza. Il signor Plack, dopo aver finto d'essere in condizione di grande imbarazzo per alcuni minuti, ripigliò la conversazione col supplicare la signora Nickleby di non badare a ciò che gli era sbadatamente sfuggito, di considerarlo imprudente, precipitoso, sciocco. La sola raccomandazione che le faceva in proprio favore era di credere alle sue buone intenzioni. «Ma quando», disse il signor Plack, «quando vedo tanta dolcezza e bellezza da una parte e tanto ardore e devozione dall'altra, io... Scusami, Pike, non intendevo di tornare sull'argomento. Cambia il soggetto, Pike». «Noi promettemmo al baronetto Mulberry e al pari Federico», disse Pike, che saremmo venuti questa mattina a informarci se ieri sera vi siete raffreddata. Neanche per idea ieri sera, rispose la signora Nickleby, e tante grazie a sua signoria e al baronetto Mulberry per l'onore che mi fanno interessandosi alla mia salute. Neanche per idea, cosa molto strana perché io vado molto soggetta ai raffreddori, davvero molto soggetta. Ebbi una volta un raffreddore, disse la signora Nickleby, credo che fosse nel 1817, da pensare che non me ne sarei mai liberata, veramente seriamente da pensare che non me ne sarei mai liberata. Soltanto fui curata da un rimedio che non so se per caso conosciate, signor Plack. Pigliate 4-5 litri d'acqua la più calda che potete sopportare, con una libra di sale e 50 centesimi di crusca molto fine, e sedetevi con la testa nell'acqua per 20 minuti, ogni sera prima d'andare a letto. No, no, non volevo dire con la testa, coi piedi. È una cura magnifica, una cura magnifica. L'usai la prima volta, mi rammento, il giorno dopo Natale, e a metà d'aprile il raffreddore se n'era andato. Sembra un miracolo se ci si pensa, perché io l'avevo dal principio di settembre. Una trista calamità, disse il signor Pike. Assolutamente orrenda, esclamò il signor Plack. Ma mette conto di udirla, non è vero, Plack? Non fosse altro che per apprendere che la signora Nickleby è rimessa? Esclamò il signor Pike. Questa è la circostanza che le dà un così vivo interesse, rispose il signor Plack. Ma su, disse Pike, come a un tratto rammentandosi, nel piacere di questo colloquio non dobbiamo dimenticare il nostro incarico. Noi siamo venuti, signora Nickleby, con un incarico. Con un incarico, esclamò la brava donna, alla cui mente si presentò subito a colori vivaci una formale proposta di matrimonio per Caterina. «Da parte del baronetto Mulberry», rispose Pike. «Voi vi dovete annoiare molto qui».
«Sì, piuttosto, lo confesso», disse la signora Nickleby.
«Noi vi portiamo gli ossequi del baronetto Mulberry Hawk e mille preghiere di accettare un posto nel suo palco privato per la rappresentazione di stasera», disse il signor Plug.
«Oimè», disse la signora Nickleby, «io non esco mai la sera, mai».
«E questa è appunto la ragione, mia cara signora Nickleby, per uscire stasera», ribatté il signor Plug.
«Pike, prega la signora Nickleby».
«Oh, per favore, uscite», disse Pike.
«Voi assolutamente dovete uscire», incalzò Plug.
«Voi siete molto gentili», disse esitando la signora Nickleby, «ma...»
«Non c'è alcun ma in questo caso, mia cara signora Nickleby», obiettò il signor Plug.
«Non c'è una parola simile nel vocabolario. Sarà con noi vostro cognato, sarà con noi il pari d'Inghilterra Federico Verisoft, sarà con noi il baronetto Mulberry Hawk, sarà con noi Pike. Un rifiuto non è concepibile. Il baronetto Mulberry Hawk manda una carrozza appositamente per voi. Volete essere così crudele da dare una delusione a tutta la compagnia, signora Nickleby?»
«La vostra cortesia è tanta che appena so che rispondere», rispose quella donna eccellente.
«Non dite nulla, neppure una parola, mia carissima signora», incalzò il signor Plug.
«Signora Nickleby», disse quel galantuomo, abbassando la voce, «c'è una lieve indiscrezione in ciò che m'accingo a dire, scusabilissima d'altra parte, eppure se il mio amico Pike ne avesse sentore, tanta è la delicatezza del senso d'onore di quest'uomo, signora Nickleby, si sbarazzerebbe di me prima di pranzo».
La signora Nickleby diede un'occhiata timorosa al bellicoso Pike, che se n'era andato alla finestra, e il signor Plug, premendole la mano, continuò:
«Vostra figlia ha fatto una conquista, una conquista per la quale io posso farvi le mie congratulazioni. Il baronetto Mulberry, mia cara signora, il baronetto Mulberry è il devoto schiavo di vostra figlia».
«Oh!» esclamò il signor Pike, a questo punto afferrando qualche cosa dalla mensola del caminetto con aria teatrale.
«Che cos'è questo? Che veggo?
Che vedete, mio caro amico?» chiese il signor Plug.
«È il viso, la fisionomia, l'espressione!» esclamò il signor Pike, abbandonandosi su una sedia con una miniatura in mano. «Debolmente ritratta, imperfettamente presa, ma pure lo stesso viso, la stessa fisionomia, la stessa espressione. La riconosco da qui!» esclamò il signor Plug in un trasporto d'entusiasmo. «Non è, mia cara signora, la debole effigie di...»
«È il ritratto di mia figlia», disse la signora Nickleby con grande orgoglio. Era quello, infatti, e la piccola signorina Lacrivi l'aveva portato a farlo vedere soltanto 2 sere prima. Non appena si fu accertato che la sua congettura aveva colto giusto, il signor Pike si profuse nei più stravaganti elogi del divino originale e nel suo fervore entusiastico baciò 1000 volte il ritratto, mentre il signor Plug si premeva al cuore la mano della signora Nickleby e le faceva i suoi rallegramenti per una simile figliuola, con tanto ardore e affezione che le lacrime stavano o parevano stargli sul ciglio. La povera signora Nickleby, che aveva ascoltato in principio in uno stato di ineffabile compiacenza, fu infine assolutamente soverchiata da tanti segni di riguardo e di rispetto alla propria famiglia, tanto che anche la fantesca, che aveva spiato alla porta, era rimasta inchiodata al suo posto, attonita all'estasi dei 2 amabili visitatori. Pian piano questi trasporti si calmarono e la signora Nickleby passò a intrattenere gli ospiti con un lamento sulle disgrazie che le erano toccate e con una pittoresca relazione della casa che una volta ella aveva in campagna, non tralasciando una minuta descrizione delle diverse camere e perfino della dispensuola. Ricordò esattamente quanti gradini bisognava discendere per andare in giardino e da qual parte bisognava voltare quando si arrivava alla porta del salotto e tutti i più bei rami sospesi che c'erano in cucina. Queste ultime memorie la condussero naturalmente nella lavanderia, dove inciampò fra i diversi recipienti della birra e vi si sarebbe potuta girare per un'ora se la semplice menzione di quei vasi non avesse, per associazione di idee, immediatamente rammentato al signor Pike che egli aveva una sete terribile.
«E vi dico una cosa», disse il signor Pike, Se mandaste a prendere nello spaccio vicino una caraffa mista di birra dolce e di birra forte, veramente e positivamente me la berrei. E positivamente e veramente il signor Pike se la beve e il signor Pluck lo aiutò, mentre la signora Nickleby rimaneva sorpresa in duplice ammirazione della condiscendenza dei due e del loro atteggiamento innanzi al vaso di peltro. Per spiegare questo apparente prodigio, si può qui osservare che i gentiluomini come i signori Pike e Pluck, i quali vivono del loro spirito, e non tanto forse del loro spirito quanto invece della mancanza di spirito degli altri, sono di tanto in tanto ridotti alle strette e allora s'adattano a trattarsi nella maniera più semplice e primitiva. «Alle 7:20 allora», disse il signor Pike levandosi, «sarà qui la carrozza». Un altro sguardo, un altro piccolo sguardo a quel dolce visino. Ah, eccolo, non si è mosso, non si è mutato. Questa, a proposito, era una strana circostanza, già che le miniature vanno così soggette a mutare espressione. Ah, Pluck, Pluck. Il signor Pluck non rispose che baciando la mano della signora Nickleby con una grande dimostrazione di affettuoso attaccamento. E dopo che il signor Pike ebbe fatta la stessa cosa, i due galantuomini se ne andarono. La signora Nickleby aveva generalmente l'abitudine di vantarsi di una sufficiente dose di penetrazione e di acume, ma non si sentì mai più soddisfatta del proprio acume come in quel giorno. Essa aveva scoperto tutto fin dalla sera prima. Non aveva mai veduto insieme il baronetto Mulberry e Caterina, non udito mai neppure il nome del baronetto Mulberry. Eppure non si era detta sin dal principio di sapere come stavano le cose? E che trionfo fu quello per lei, perché non c'era più dubbio di sorta. Se tutte quelle lusinghiere attenzioni per lei non ne fossero state una prova sufficiente, l'amico e confidente del baronetto non si era lasciato scappare il segreto in tante chiare parole? «Io sono proprio innamorata di quel caro signor Pluck, veramente innamorata», disse la signora Nickleby. V'era una ragione di grande rincrescimento in mezzo a tutta questa felicità. Non aver nessuno al quale poterla confidare. Un paio di volte risolse quasi di correr subito dalla signorina Lacrivi per dirle tutto. «Ma io non so», pensava la signora Nickleby, «è una molto degna persona, ma temo sia troppo al di sotto della condizione del baronetto Mulberry per far di lei una nostra compagna. Poverina!» Conformandosi a questa grave considerazione, rifiutò l'idea di prendersi come confidente la piccola pittrice di miniature, e si contentò di far lampeggiare alla fantesca varie e misteriose speranze di promozione, e quella accolse gli oscuri accenni alla sua albeggiante grandezza con molta venerazione e rispetto. Allora stabilita arrivò puntualmente il veicolo, che non era una carrozza di piazza, ma una carrozza padronale, con di dietro un valletto le cui gambe, benché alquanto grosse per il suo corpo, potevano, quali gambe astrattamente considerate, esser date per modello all'Accademia Reale di Pittura. Fu proprio una gioia udire il tonfo e lo strepito con cui egli sbatté lo sportello e saltò di dietro, dopo che la signora Nickleby si fu adagiata nell'interno. E siccome quella brava donna era assolutamente inconsapevole che egli s'applicava al naso il pomo dorato dell'estremità della sua lunga mazza per telegrafare al cocchiere, con molto poco rispetto al di sopra della testa di lei, ella continuò a sedere con molta rigidezza e dignità, non poco orgogliosa della sua posizione. All'ingresso del teatro vi furono nuovi tonfi e nuovo strepito. Lì erano in attesa i signori Pike e Pluck per accompagnarla nel palco. Si mostrarono così gentili che il signor Pike minacciò con molte imprecazioni di applicare un sorgozzone a un vecchietto con una lanterna che per caso ingombrava il passo, con gran terrore della signora Nickleby, la quale, immaginando dall'eccitazione del signor Pike più che da qualsiasi previa conoscenza dell'etimologia della parola, che sorgozzone e spargimento di sangue fossero in sostanza un'unica e medesima cosa, si impaurì indicibilmente, sospettando dovesse accadere chissà che. Ma per fortuna la faccenda si limitò al semplice verbale sorgozzone e arrivarono al palco senza incontrar altro più grave impedimento che il desiderio da parte dello stesso pugnace galantuomo di sbranare la maschera incaricata della custodia dei palchi, perché le era accaduto di sbagliare numero. La signora Nickleby era stata appena fatta sedere nella poltrona dietro la cortina del palco che arrivarono il baronetto Mulberry e il pari d'Inghilterra Verisoft, abbigliati dalla punta dei capelli alla punta dei guanti e dalla punta dei guanti alla punta delle scarpe nella maniera più irreprensibile. Il baronetto Mulberry era un po' più rauco del giorno prima e il pari Verisoft aveva un aspetto piuttosto assonnato e strano. E da questi segni, come anche dal fatto che tutti e due vacillavano alquanto sulle gambe, la signora Nickleby giustamente concluse che avevano desinato.
Noi abbiamo brindato alla vostra leggiadra figliuola, signora Nickleby», bisbigliò il baronetto Mulberry adagiandosi dietro di lei.
«Ah, pensò quell'acutissima donna, il vino gli fa dire la verità.
Voi siete molto gentile, baronetto Mulberry».
No, sull'onor mio», rispose il baronetto Mulberry Hawk. «Siete voi gentile, sull'onor mio. È stata una tale gentilezza da parte vostra venire stasera».
«Tale gentilezza da parte vostra di invitarmi, volete dire, baronetto Mulberry», rispose la signora Nickleby scotendo il capo con un'aria prodigiosamente scaltra.
«Io ho tanto desiderio di conoscervi e coltivare la vostra buona opinione e sono così ansioso che vi sia una specie di armonioso o familiare accordo fra di noi», disse il baronetto Mulberry, «che non dovete pensare che io non abbia il mio tornaconto in ciò che faccio. Io sono un grande egoista, parola d'onore».
«Io son certa che non potete essere egoista, baronetto Mulberry», rispose la signora Nickleby. «Avete una fisionomia tanto generosa e leale».
«Che straordinaria osservatrice che siete», disse il baronetto Mulberry Hawk.
«Oh no, davvero, non vengo molto lontano nelle cose, baronetto Mulberry», rispose la signora Nickleby in un tono di voce che lasciò concludere al baronetto che essa vedeva davvero molto lontano.
«Io ho proprio paura di voi», disse il baronetto Mulberry guardando in giro sui compagni.
«Ho paura della signora Nickleby, è tanto astuta».
I signori Pike e Pluck scossero misteriosamente il capo e osservarono insieme che l'avevano scoperto da lungo tempo. E a questo la signora Nickleby sorrise, il baronetto Mulberry rise e Pike e Pluck si sbellicarono.
«Ma baronetto Mulberry, dov'è mio cognato?» chiese la signora Nickleby.
«Non dovrei essere qui senza di lui. Spero che verrà».
«Pike», disse il baronetto Mulberry, cavando lo stuzzicadenti e poggiando le spalle alla sedia come troppo pigro da inventare una risposta a questa domanda. «Dov'è Rodolfo Nickleby?»
«Pluck», disse Pike, imitando l'ato del baronetto, trasferendo all'amico l'incarico della bugia. «Dov'è Rodolfo Nickleby?»
Il signor Pluck stava per rispondere evasivamente quando il trambusto sollevato da una brigatella che entrava nel palco attiguo attrasse l'attenzione di tutti e quattro i signori, che si scambiarono delle occhiate molto espressive. La nuova compagnia cominciò subito a conversare e il baronetto Mulberry assunse l'atteggiamento d'un ascoltatore attentissimo, implorando l'amico di non fiatare, di non fiatare.
«Perché?»
disse la signora Nickleby. «Che c'è?»
«Zitta!»
rispose il baronetto Mulberry mettendole una mano sul braccio e volgendosi a Federico Verisoft.
«Vossignoria riconosce il tono di questa voce?»
«Il diavolo mi porti se non le conosco la voce della signorina Nickleby!»
«Signore Dio! Signore Dio!»
esclamò la madre della signorina Nickleby sporgendo la testa oltre la cortina.
«Sì, proprio! Caterina! Mia cara Caterina!»
«Tu qui, mamma? Possibile?»
«Possibile, mia cara, sì!»
«Ebbene, con chi mai sei venuta, mamma?»
disse Caterina ritraendosi come ebbe scorto un uomo che sorrideva e si baciava la mano.
«Con chi credi, cara?»
rispose la signora Nickleby inchinandosi verso la signora Whittitterly e parlando un po' più forte per l'edificazione di costei.
«C'è il signor Pike, il signor Pluck, il baronetto Mulberry Hawk e il pari Federico Verisoft».
«Santo cielo!» pensò in fretta Caterina. «Come mai in tale compagnia?» Ora Caterina pensò così in tanta fretta e la sua sorpresa fu tanto grande e le rievocò con tanta vivezza il ricordo di ciò che era avvenuto al disgustoso banchetto di Rodolfo che diventò pallidissima e parve terribilmente agitata. Sintomi questi che, osservati dalla signora Nickleby, furono attribuiti da quell'acutissima donna a un violento amore. Ma benché fosse non poco incantata ad una scoperta che faceva tanto onore alla sua rapidità di percezione, ella non mostrò minore ansia materna per Caterina e quindi, con una grande trepidazione,
lasciò il palco ove si trovava e corse in quello della signora Whittitterly. La signora Whittitterly, acutamente sensibile alla gloria di avere un pari d'Inghilterra e un baronetto fra i visitatori suoi conoscenti, non perse tempo nell'accennare al signor Whittitterly di aprire la porta, e fu così che in meno di 30 secondi la compagnia della signora Nickleby aveva fatto irruzione nel palco della signora Whittitterly, il quale si gremì fino alla soglia, giacché non rimase altro spazio per i signori Pike e Pluck che di ficcarvi la testa e la sottoveste. «Mia cara Caterina», disse la signora Nickleby baciando affettuosamente la figlia, «come t'è rifatta pallida un momento fa, mi sono proprio messa paura, sai?» «La tua immaginazione, mamma, il riverbero dei lumi, forse», rispose Caterina guardando in giro fremente e non potendo bisbigliare qualche parola di avvertenza o di spiegazione. «Non hai visto, cara, il baronetto Mulberry Hawk?» Caterina fece un leggero inchino e, mordendosi il labbro, volse la testa verso il palcoscenico. Ma non era così facile respingere il baronetto Mulberry Hawk, perché egli si era presentato con la mano tesa, e Caterina, informata di questa circostanza dalla madre, fu costretta a tendere la propria. Il baronetto Mulberry la tenne mormorando una gran varietà di complimenti, che Caterina, ripensando a ciò che s'era svolto fra loro due, considerò come aggravanti dell'oltraggio fattole. Poi seguì il riconoscimento del pari Verisoft, e poi il saluto del signor Pike, e poi quello del signor Pluck, e finalmente, per coronare l'opera della propria mortificazione, ella fu costretta, a richiesta della signora Whittitterly, di compiere la cerimonia della presentazione di quelle odiose persone che aborriva indicibilmente e la indignavano. «Mia moglie è incantata», disse il signor Whittitterly volgendosi al pari Verisoft e sfregandosi le mani. «Incantata, Vossignoria, di questa opportunità di fare una conoscenza che io ho speranza, Vossignoria, approfondiremo. Mia cara Giulia, non ti devi permettere di eccitarti troppo, non devi, veramente non devi. Mia moglie, baronetto Mulberry, è d'indole eccitabilissima. È come il lumignolo d'una candela, lo stoppino di una lampada, la peluria d'una pesca, la polvere d'una farfalla. Vossignoria potrebbe farla volare in aria, potrebbe farla volare in aria». Il baronetto Mulberry pareva pensasse che sarebbe stato un bel vantaggio far volare in aria la signora. Disse però che il piacere era reciproco, e il pari Verisoft aggiunse che era reciproco, al che i signori Pike e Pluck si udirono mormorare in distanza che era veramente reciproco. «Io mi interesso, Vossignoria», disse la signora Whittitterly al pari con un debole sorriso, «mi interesso tanto al dramma». «Sì, è molto interessante», rispose il pari Verisoft. «Io sto sempre male dopo Shakespeare», disse la signora Whittitterly. «Il giorno dopo esisto appena, ho una reazione così grave dopo una tragedia, Vossignoria, e Shakespeare è così delizioso». «Sì», rispose il pari Verisoft, «era un bravuomo». «Sa, Vossignoria», disse la signora Whittitterly dopo un lungo silenzio, «che dopo essere stata in quella casa da bambola in cui egli nacque, trovo un maggior interesse nei suoi lavori. Vossignoria c'è mai stata?» «Non ancora», rispose Verisoft. «Allora veramente Vossignoria dovrebbe andarci», continuò la signora Whittitterly in tono languido e strascicato. «Non so come sia, ma dopo che si è veduto quel luogo e si è scritto il proprio nome nel libro, sembra in un modo o nell'altro di uscirne ispirati. S'accende un fuoco in petto». «Sì», rispose il pari Verisoft, «certamente ci andrò». «Giulia, vita mia», interruppe il signor Whittitterly, «tu inganni sua signoria, senza intenzione certo, ma Vossignoria è ingannata. È la tua indole poetica, cara, la tua anima eterna, la tua fervida immaginazione che ti lancia in una tale irradiazione di genio e di eccitazione. In quel luogo non v'è nulla, nulla». «Credo che qualcosa vi debba essere in quel luogo», disse la signora Nickleby, che aveva ascoltato in silenzio, «perché appena mi maritai, andai a Stratford col povero mio marito nella diligenza di Birmingham. Veramente era una carrozza», disse la signora Nickleby riflettendo. «Sì, doveva essere una carrozza, perché ricordo di aver notato allora che il vetturino aveva una benda verde sull'occhio sinistro. In una carrozza di Birmingham, e dopo aver visto la tomba, il luogo di nascita di Shakespeare, ritornammo all'albergo dove dormimmo la notte. Tutta la notte, mi ricordo, non sognai altro che d'un signore nero, lungo lungo, di stucco, con un colletto rivoltato ornato di due fiocchi, che si appoggiava contro una colonna e pensava. Quando mi svegliai la mattina e lo dissi a mio marito, egli mi rispose che era Shakespeare appunto com'era vivo, una cosa veramente strana.
Stratford, Stratford,
continuò la signora Nickleby meditabonda.
Sì, ne sono certa, perché mi ricordo che allora ero incinta di Nicola e che quella mattina ero stata molto spaventata da un figurinaio italiano. E veramente fu proprio una grazia, signora, aggiunse la signora Nickleby in un bisbiglio alla signora Wititterly, che non desse alla luce uno Shakespeare, sarebbe stato terribile.
Dopo che la signora Nickleby ebbe finito di raccontare questo interessante aneddoto, Pike e Pluck, sempre zelanti nella causa del loro patrono, proposero il passaggio di una parte della compagnia nel palco attiguo, e i preliminari furono condotti con tanta abilità che Caterina, nonostante tutto ciò che poté dire o fare, dové permettere d'essere condotta via dal baronetto Mulberry Hawk. La madre e il signor Pluck li accompagnarono, ma l'eccellente donna, inorgoglita della propria discrezione, cercò con tutti i mezzi di non guardar più che tanto, durante tutta la sera, la figliuola e di rimanersene interamente assorta nelle facezie e nella conversazione del signor Pluck, il quale, essendo stato designato appunto perciò sentinella della signora Nickleby, non trascurò da parte sua nessuna occasione di tenerla fervorosamente occupata in chiacchiere. Il pari Federico Verisoft rimase nell'altro palco a sentire i discorsi della signora Wititterly e il signor Pike badò a frapporre all'occorrenza qualche parola. Quanto al signor Wititterly, egli fu abbastanza affaccendato nell'andare in giro per il teatro a informare gli amici e i conoscenti che gli accadeva di incontrare che quei due signori di sopra in conversazione con la moglie erano il degnissimo pari Federico Verisoft e il suo intimissimo amico il gioviale baronetto Mulberry Hawk. Notizia questa che accese di grande gelosia e rabbia parecchie signore che tenevano circolo in casa e lasciò 16 ragazze da marito addirittura sull'orlo della disperazione. Infine la serata si chiuse, ma Caterina dové essere condotta per mano giù per le scale dall'odioso baronetto Mulberry e i maneggi dei signori Pike e Pluck vennero così abilmente condotti che lei e il baronetto furono gli ultimi della brigata. E furono anche, senza che vi trasparisse il minimo indizio di disegno o di preparazione, lasciati indietro a una certa distanza.
«Adagio, adagio!» disse il baronetto Mulberry come sentì Caterina che tentava in fretta di distrigarsi il braccio.
Essa non rispose, ma continuò a tentar di sciogliersi.
«No, poi!» osservò freddamente il baronetto Mulberry, trattenendola senz'altro. «Farete bene a non cercar di trattenermi, signore!» disse ironicamente Caterina.
«E perché no?» ribatté il baronetto Mulberry.
«Mia cara amica, perché ora continuate a fingere questa ritrosia?»
«Fingere!» ripeté Caterina sdegnata.
«Come osate di parlarmi, signore, di rivolgermi la parola, di stare in mia presenza?»
«Adirata diventate più bella, signorina Nickleby», disse il baronetto Mulberry Hawk, chinandosi per osservarla meglio in viso.
«Io ho per voi il più profondo odio e disprezzo, signore», disse Caterina. «Se vi piace di avere degli sguardi di disgusto e di avversione, voi lasciatemi raggiungere i miei amici all'istante, signore. Oramai passerò su tutte le considerazioni che mi hanno trattenuta fin qui e farò cose che finiranno col dispiacere anche a voi, se non mi lasciate andare immediatamente».
Il baronetto Mulberry sorrise e, sempre guardando in viso e trattenendola per il braccio, s'avviò verso l'uscita.
«Se nessun riguardo per il mio sesso o la mia triste condizione vi indurrà a desistere da codesta brutale e inumana persecuzione?»
disse Caterina, sapendo appena nel ribollimento dell'ira ciò che si diceva.
«Io ho un fratello che un giorno ve la farà pagar cara».
«Parola d'onore!» esclamò il baronetto Mulberry come se parlasse tranquillamente con se stesso, passandole il braccio intorno alla vita. «Diventa più bella e mi piace più così che quando ha gli occhi chini ed è perfettamente calma». Caterina non seppe mai come raggiungesse l'atrio dove gli amici attendevano, ma essa l'attraversò in un lampo senza guardare nessuno, si staccò improvvisamente dal compagno, saltò nella carrozza e si gettò nell'angolo più buio scoppiando in pianto. I signori Pike e Pluck, che avevano imparato bene la loro parte, a un tratto gettarono una gran confusione nella brigata, gridando per le carrozze e facendo scoppiare un violento litigio fra vari inoffensivi spettatori. In mezzo a quel tumulto cacciarono la spaventata signora Nickleby nella carrozza designata per lei e, fatta partire, si volsero sollecite alla signora Wititterly, la cui attenzione, gettandola anch'essa nel massimo sbalordimento e scompiglio, avevano efficacemente stornata dalla signorina. Finalmente il veicolo in cui ella era arrivata si mosse anch'esso col suo carico e i quattro galantuomini, rimasti soli sotto il porticato, scoppiarono in una cordiale risata. «Ecco», disse il baronetto Malberry, rivolgendosi al suo nobile amico, «non ti dissi ieri sera che se, corrompendo un servo per mezzo d'un mio amico, avessimo potuto sapere dove sarebbero andati e poi ci fossimo stabiliti con la madre nella loro vicinanza, avremmo avuto questa gente in nostra balia? Ebbene, è stato fatto in 24 ore». «Sì», rispose il merlotto, «ma m'hai lasciato tutta la sera con quella vecchia». «Sentitelo», disse il baronetto Malberry, volgendosi agli altri due amici, «sentite questo brontolone scontento. Non mi farebbe giurare di non aiutarlo più nelle sue trame e nei suoi disegni? Non è una infernale ingiustizia?» Pike domandò a Pluck se non fosse un'ingiustizia infernale, e Pluck lo domandò a Pike, ma nessuno dei due rispose. «Forse non è vero?» chiese Verisoft. «Non è stato così?» «Non è stato così», ripeté il baronetto Malberry. «Come volevi che fosse? Come avremmo potuto essere invitati tutti subito? Venite quando vi piace, andatevene quando vi piace, trattenetevi quanto vi piace, fate ciò che vi piace. Se tu, pari d'Inghilterra, se tu non avessi corteggiato la padrona di casa. Mi curo io di questa ragazza diversamente che da amico tuo? Che ho fatto se non cantarle le tue lodi, sopportando tutta la serata il suo malumore e la sua mala grazia? Di che credi che io sia fatto? Farei una cosa simile per un altro? E poi mi paghi con questa moneta». «Tu sei proprio un buon amico», disse il povero pari prendendo a braccetto l'amico. «Parola d'onore, sei un buon amico, Hawk». «Non ho fatto bene, no?» domandò il baronetto Malberry. «Proprio bene». «Da quel povero sciocco, bonario all'occo di amico che sono, eh?» «Sì, sì, proprio da amico», rispose l'altro. «Bene allora», rispose il baronetto Malberry. «Sono soddisfatto. E ora andiamo a vendicarci del barone tedesco e del francese che ieri sera ti spazzarono così bene le tasche». Con queste parole il buon amico si avviò a braccetto dell'altro, girando un po' la testa e strizzando l'occhio con un sorriso di sprezzo ai signori Pike e Pluck, che ficcandosi il fazzoletto in bocca a significare il loro tacito gaudio in tutta quella faccenda, seguivano ad una certa distanza il loro patrono e la sua vittima.